Radio Maria. Trasmettiamo Ripartiamo dall'educazione cristiana a cura di fratello Donato Betti. Tema di oggi: il carisma spirituale ed educativo della Congregazione delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, fondate dalla beata Elisabetta Vendramini. Buon ascolto.
Ascoltatori di Radio Maria. Da 4 anni, come ripeto ogni volta, ho avuto l'onore e la gioia di poter parlare attraverso i microfoni di Radio Maria sui temi dell'educazione cristiana. Nel corso del primo anno la tematica trattata ha riguardato il progetto cristiano dell'educazione e nel contempo la situazione delle scuole a orientamento cristiano, oggi in particolare in Italia, mettendone in risalto gli aspetti positivi e quelli problematici e per certi versi sempre più drammatici. Negli anni successivi ho proseguito presentando i carismi spirituali ed educativi dei fondatori e delle fondatrici delle famiglie religiose dedicate all'educazione dell'infanzia e della gioventù. Il 28 novembre scorso ho parlato della spiritualità del carisma educativo della Santa Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità di Brescia. Oggi, come è stato annunciato, mi soffermerò sulla spiritualità e sul carisma di Elisabetta Vendramini, fondatrice della Congregazione delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine. Prima di tutto, chi è Elisabetta Vendramini? Elisabetta nacque il 9 aprile 1790 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, da una famiglia benestante, settima di 12 figli, che Francesco, un ricco commerciante, aveva avuto dalla nobile veneziana Antonia Angela Duodo. Affidata fin da piccola per la sua educazione alle suore agostiniane, sui 15 anni tornò in famiglia, dove però le condizioni economiche peggiorarono, perché l'Austria, sconfitta da Napoleone, era stata costretta a cedere all'Italia il Veneto, provocando una forte svalutazione della propria moneta, con gravi conseguenze per tutta la popolazione. La ragazza si innamorò di un bravo giovane di Ferrara, ma nel 1818, quando pareva che tutto la portasse al matrimonio, del quale era stata perfino fissata la data, la situazione cambiò di colpo. Mentre con alcune sue amiche parlava di una nuova acconciatura dei capelli, sentì chiaramente una voce interiore che le diceva: «Vuoi tu salvarti? Vai ai Cappuccini». Venne così dirottata verso un convento trasformato da Don Marco Cremona in un orfanatrofio femminile, dove le ragazze abbandonate potevano rimanere fino all'età di 25 anni. Per la Vendramini questa fu una vera e propria conversione. In un attimo, scriverà lei più tardi, non riconobbi più me stessa. Il mondo mi si cambiò in disgusto. lasciai lo sposo a cui ero promessa e non pensai più che a chiudermi in un monastero. In realtà si orientò poi verso uno stile di vita religiosa più attivo. Nel 1820 entrò nell'orfanotrofio, dove 2 anni di attesa l'avevano ancora fermata, inizialmente non era stata accettata, rimanendovi 6 anni come assistente della priora, con la quale si trovò più volte in conflitto, subendo spesso umiliazioni e rimproveri. Vi pronunciò comunque i voti secondo la regola delle terziarie secolari. Elisabetta pensa a trasferirsi in un'altra sede delle terziarie, presso l'Istituto degli Esposti in Padova, che ritroveremo fra breve nel nostro racconto, che accoglieva bambini abbandonati, dove resta fino al novembre 1828. Qui la vita comunitaria è molto più serena, non solo, ma lei è molto stimata e ritenuta un'educatrice molto valida. Lei però non condivide l'impostazione pedagogica che veniva usata, troppo aristocratica a suo parere. La nuova realtà ispira a Elisabetta il disegno di un nuovo istituto religioso. La sua idea era quella di fondare un istituto di terziarie regolari che avesse per fine specifico la carità, vivendo la misericordia di Dio Padre nella dedizione multiforme verso i più bisognosi. Sotto la guida del padre spirituale Don Luigi Maran, con 2 giovani amiche, Felicita Rubotto e Chiara Terra, scelse dunque di trasferirsi nella zona più malfamata di Padova, la cosiddetta Coda Lunga, chiamata anche Contrada degli Sbirri, abitata da famiglie che vivevano in preda alla miseria e alla corruzione. Il 10 novembre 1828, in una casa di proprietà della curia vescovile, da lei soprannominata Reggia della Santa Povertà, insieme alle 2 compagne che l'avevano seguita, accolse le prime fanciulle del quartiere per educarle, per assisterle, per amarle. In breve, le alunne arrivarono a quota 160, per cui fu necessario acquistare uno stabile attiguo e aprirvi una vera e propria scuola di gratuita educazione. Al mattino le ragazzine imparavano a leggere e a scrivere, seguendo i programmi scolastici in vigore in quel tempo, mentre nel pomeriggio venivano addestrate nei tipici lavori femminili. L'opera, che aveva preso la denominazione ufficiale di Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, sotto la protezione di San Francesco di Assisi e di Santa Elisabetta d'Ungheria, si impose ben presto all'attenzione dei padovani, visto il profitto che le alunne ne traevano, e con l'aiuto di Don Moran furono superate anche le inevitabili difficoltà economiche. Un notevole aiuto in tal senso venne all'istituto anche da padre Bartolomeo Cornet, un religioso dell'oratorio di San Filippo Neri, figlio di ricchi commercianti veneziani. 2, possiamo dire, furono le grandi passioni di Elisabetta Vendramini, che rappresentano poi la molla di tutta la sua avventura di santità e di educazione cristiana. Gesù, il Verbo di Dio incarnato, morto in croce, e l'amore ai poveri, per ridare a questi la loro dignità e la loro voce. Gesù e i poveri. Gesù incarnato e crocifisso, i poveri nelle multiforme situazioni. Comincia a ricevere le prime seguaci sotto il nome, come abbiamo accennato, di francescane elisabettine, o meglio, terziarie francescane elisabettine, in onore di Santa Elisabetta d'Ungheria, abbiamo detto, fondatrice di comunità femminili già nel 1200. Saranno dunque educatrici, ma pronte anche a operare in ogni altra situazione di sofferenza e di necessità. La fondatrice non aveva inteso dare all'istituto, cioè, una specializzazione particolare, considerandolo uno strumento pronto a intervenire davanti alle mutevoli esigenze dei poveri, capace cioè di dare risposte concrete a quelli che oggi noi chiamiamo i segni dei tempi. L'idea è quella di un'istituzione agile che si modella sulla necessità e sulle diverse necessità del prossimo. E a questo fine Elisabetta forma le sue figlie spirituali con l'esempio, l'esortazione, la guida spirituale, il sostegno sia materiale, sia morale, sia spirituale. Finché visse, la Vendramini cercò di ottenere dal governo il riconoscimento legale del proprio istituto, ma ricevette sempre risposte negative, in quanto mancavano solide garanzie economiche. L'attestato, cioè l'approvazione, verrà concessa soltanto nel 1861, pochi mesi dopo la sua morte. Analoghe difficoltà incontrò da parte della Santa Sede, cioè del Vaticano. Il decreto di lode, cioè l'approvazione, sarà firmato solo nel 1910, mentre l'approvazione definitiva delle Costituzioni arriverà nel 1924. Nulla, comunque, riuscì a scoraggiare Elisabetta, la quale riteneva che l'opera fosse voluta da Dio, e per questo sarebbe andata avanti anche senza di lei. Nonostante gli acciacchi dovuti ad una forma di artrite deformante, la nostra beata continuò senza stancarsi, senza arrendersi, nel suo apostolato tra i bambini, tra i malati, tra gli anziani, anche camminando con l'aiuto di un bastone e condotta da altri su una sedia a rotelle. La morte sopraggiunse il 2 aprile 1860, lunedì santo, in seguito ad ipertrofia cardiaca. Alla fine del XX secolo, le suole terziarie francescane elisabettine saranno 1500, presenti in Europa, in Africa, nel Medio Oriente e nell'America Latina. Ma di questo vedremo a breve. La fama di santità aveva consigliato di introdurre presto la causa di beatificazione della Vendramini, ma le vicende politiche della seconda metà dell'Ottocento e le due guerre mondiali del 1915-18 e del 40-45 protrassero sia l'iter di approvazione dell'istituto sia appunto la causa di beatificazione. soltanto nel 1939 si aprì a Padova il processo informativo diocesano. Giovanni Paolo II, santo, nel 1989 ne riconobbe le virtù eroiche e la dichiarò beata il 4 novembre 1990. La festa liturgica viene celebrata ogni anno il 27 di aprile. Dopo questa carrellata di informazioni più biografiche, parliamo della spiritualità e quindi del carisma di Elisabetta Vendramini. Ho già accennato che nell'arco della vita della beata Elisabetta Vendramini hanno avuto un ruolo importante i suoi direttori spirituali. Ne voglio ricordare qualcuno. Il primo di essi è stato padre Antonio Maritani, dei francescani minori riformati, grazie al quale entrò appunto in contatto con le sorgenti della spiritualità francescana. Dopo il trasferimento nella città di Padova, Elisabetta prende come suo direttore spirituale Don Luigi Maran, che tanto lo aiutò nella realizzazione della nuova famiglia religiosa. Incontrato nel 1827 presso l'Istituto degli Esposti. L'incontro fu per lei un segno della provvidenza, grazie a lui infatti fu possibile per lei dare inizio all'opera da tempo sognata. Fu lui a prendere in affitto la casa dove iniziò la nuova famiglia religiosa. Fu lui il referente dell'Istituto delle Terziarie Francescane presso le autorità civili ed ecclesiastiche. Fu ancora lui la guida spirituale di Elisabetta e di altre consorelle sino alla morte appunto di lui, avvenuta nel 1859. Alla morte del Maran, Elisabetta fu seguita da un altro padre spirituale, dal servo di Dio, padre Bernardino da Portogruaro, allora ministro provinciale dei frati minori del Veneto. Sicché la prima opera istituita dalla beata Elisabetta Vendramini a favore dell'infanzia fu a Padova, la casa di gratuita educazione per le fanciulle della zona e subito dopo anche l'organizzazione di adunanze domenicali, come lei le chiamava, cioè di centri educativi per le fanciulle, per i giovani, per le giovani, ma anche per qualche adulta che non potevano partecipare alle riunioni durante la settimana. Durante l'epidemia di colera del 1835-36, con grande senso di carità, Elisabetta apre la casa alle malate di colera. Le suore, insieme a lei, stimolate dal suo esempio, offrono i propri letti, vegliano le malate, le curano con amore fino alla loro guarigione. Il 1 agosto del 38 inizia il grande capitolo dell'assistenza alle persone, soprattutto anziane, che caratterizzerà tanta storia elisabettina. La comunità guidata da suor Antonia Canella si dedica all'assistenza delle donne. Dai documenti che abbiamo sappiamo che nel 1849 le ospiti hanno dai 7 ai 57 anni, tutte affette da malattie più disparati e molto ributtanti. Nel 1839 Elisabetta esprime a padre Maran il desiderio di poter assistere le persone accogliendole nella chiesa del Beato Pellegrino ridotta a magazzino dal 1806. e questo sarà un grande esempio per tutta la popolazione. Il 1 gennaio 1846 viene aperto il primo asilo d'infanzia della città di Padova, denominato Asilo San Giuseppe, gestito con il metodo pedagogico di Ferrante Aporti. Vi sono impegnate alcune suore, preparate professionalmente, secondo il regolamento proposto dal governo austriaco per tutti gli asili d'infanzia. Abbiamo nominato Ferrante Aporti. Ecco, solo qualche parola per ricordare ai radioascoltatori la figura e l'opera di questo sacerdote pedagogista importante che viene studiato nei libri di pedagogia. Nacque a San Martino dell'Argine, in provincia di Mantova, nel 1791. Fu sacerdote, professore di Sacra Scrittura e di lingue orientali nel seminario di Cremona. Dal 1821 sarà direttore delle scuole elementari di Cremona e poi dell'intera provincia. Fu sicuramente una delle grandi figure della storia della scuola dell'Ottocento. Rivolse l'attenzione ai bambini delle famiglie meno abbienti. Poi esule in Piemonte nel 1848, nel dicembre di quell'anno fu nominato senatore da Vincenzo Gioberti e poco dopo presidente del Consiglio dell'Ateneo di Torino. Ecco, solo questo per ricordare l'importanza di questo sacerdote pedagogista al quale fecero riferimento le scuole delle terziarie francescane elisabettine. Ecco, proprio seguendo l'indirizzo pedagogico della Porti, il 3 agosto del 1846 vengono aperti con quattro suore due asili in contrada Santa Caterina a Padova, con sezioni autonome maschile e femminile. Verso la fine dell'Ottocento i due asili poi si fonderanno. Durante questo periodo sorsero altre impostazioni di scuole, altre istituzioni di scuole. Ricordo nel 1852 nella zona di Santa Maria delle Grazie in Padova, in un quartiere povero e moralmente degradato, viene aperto con tre suore l'omonimo asilo. La presenza e l'attività delle terziarie francescane si rivela presto una rigenerazione per tutto il quartiere. Il 10 marzo del 1853 inizia la presenza delle suore francescane terziarie nell'ambito infermieristico, altro campo caratteristico della missione elisabettina, sia in Italia e poi nel futuro anche all'estero. Le suore entrano ufficialmente nell'ospedale civile di Padova, alcune vi erano già da qualche tempo, e Elisabetta vi destina suore dotate di sensibilità e fortezza d'animo, professionalmente preparate per i servizi generali, l'assistenza, il servizio agli ammalati. Nel 1859 addirittura nell'ospedale operano 18 suore. Nel 1854, l'anno dopo, quattro suore entrano a prestare servizio presso l'istituto Configliati per fanciulli ciechi. Ecco, vedono i radioascoltatori gli ambiti molteplici nei quali si svolge l'apostolato di questa straordinaria famiglia religiosa delle suore terziarie francescane elisabettine. Potrei aggiungere tantissime altre cose in questo momento, ma vorrei in qualche modo fermarmi e prima di continuare in la seconda parte di illustrazione, dare la parola ai radioascoltatori per eventuali testimonianze e interventi sulla figura e l'opera di Elisabetta Vendramini e sulla famiglia religiosa da lei fondata. Dalla regia che forse è meglio terminare per poi dare la voce ai radioascoltatori per impedire che si concluda la illustrazione della tematica. Che cosa possiamo dire degli scritti di Elisabetta Vendramini? Ecco, diciamo subito che lo scritto più importante è appunto conservato nell'archivio dell'Istituto delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine e sono appunto i manoscritti originali autografi. Poi abbiamo un diario dal 1826 al 1859, si tratta di un altro manoscritto autografo in 5 volumi di 1423 pagine complessivamente. Abbiamo altri scritti come Dottrine e Lumi, Lumi e riflessi sull'Immacolata Concezione, abbiamo Memorie autobiografiche dal 1826-1859, Memorie dell'impianto delle terziarie di San Francesco e ricordiamo ancora poi dei regolamenti come quello alla maestra delle novizie, un direttorio per le suore impegnate negli uffici domestici, l'enorme regolamento per la prima maestra delle fanciulle. Abbiamo le regole e costituzioni per la superiora, le raccomandazioni di Elisabetta Vendramini alle comunità, manoscritto originale. Poi abbiamo lo scopo dell'unione terziaria, altri scritti come l'orario di tutto l'anno per le terziarie, il libro delle conferenze e delle istruzioni e così via. Non voglio tralasciare l'epistolario dal 1829 al 1859, l'edizione critica è stata pubblicata nel 2001. Ecco, ma cerchiamo di approfondire la struttura del carisma spirituale ed educativo. Il carisma delle suore elisabettine si fonda sulla spiritualità francescana. L'esperienza della misericordia di Dio Padre, che segnò la vita e la missione di Elisabetta Vendramini, segna anche la vita e la missione delle suore terziarie francescane, che afferrate dalla passione per l'umanità sofferente, sono chiamati a farsi cuore di Dio accanto a chi soffre. Le suore elisabettine si riconoscono comunità di fede, condividendo quotidianamente la vita, il tempo, la gioia, le fatiche, il pane, il perdono, per aiutarsi reciprocamente a vivere nella memoria comune che Dio è il loro bene sommo. Il significato, il senso profondo della missione, della diversità dei servizi, sta nel sentirsi collaboratrici dell'opera di Dio, perché ogni uomo e ogni donna lo possa incontrare come il Padre, fonte di amore e di pace. In qualche modo possiamo dire che i verbi che caratterizzano l'opera di Elisabetta Vendramini sono, ad esempio, rintracciare, incontrare, soccorrere, facendo cioè opera di risanamento e di promozione, laddove c'è bisogno di umanità, dove c'è un volto sfigurato da accogliere, da riparare, perché la persona possa riacquistare la sua dignità di figlio di Dio e di essere umano. I verbi, li ripeto, rintracciare, incontrare, soccorrere. Ecco, questi sono verbi che potremmo attribuire o farli fare propri da Papa Francesco, perché anche lui parla con le stesse modalità: rintracciare le persone, incontrare le persone, soccorrere le persone nell'ambito dell'educazione, nell'ambito della sanità, nell'ambito della vita quotidiana. Ecco alcuni pensieri della beata Elisabetta Vendramini tratti dal documento Scopo dell'Unione Terziaria, che lei redasse nel 1854 e che significano sostanzialmente il valore profondo del carisma della famiglia religiosa. Ecco una frase: le figlie di questo istituto religioso devono educare cristianamente le fanciulle povere e istruire anche le adulte ignoranti. Sono addette agli asili d'infanzia, assistono le inferme abbandonate affette da qualunque malattia, così pure negli ospedali e nelle case di riposo. Ecco la sintesi di tutto il ruolo, la missione, oggi si direbbe con termine moderno, la mission della famiglia religiosa, delle terziarie francescane elisabettine. Ciò che distingue la nuova fondazione, tuttavia, non è in primo luogo il servizio che offre, cioè l'istruzione, l'assistenza agli emarginati, la cura dei malati, ma il fatto che la condizione di indigenza materiale, morale e spirituale, di malattia e di emarginazione sociale delle persone sia vissuta come opportunità di evangelizzazione. Cioè le suore sono intermediarie dell'amore misericordioso di Dio Padre per ogni persona, considerata pensiero e oggetto dell'amore tenerissimo di Dio. L'istruzione alle suore, le lettere che lei scrisse ad alcune delle consorelle, le pagine del diario di Elisabetta, ne sono una documentazione inequivocabile. Naturalmente ci poniamo la domanda, ma il carisma delle suore elisabetine è attuale? Ma certo, possiamo dire subito che nel nostro tempo i nuovi orizzonti della carità hanno convogliato le energie apostoliche e caritative delle suore terziarie elisabetine in ambito educativo, socio-assistenziale verso i portatori di handicap, gli adulti senza fissa dimora, verso gli immigrati, i carcerati. Nell'ambito infermieristico-assistenziale abbiamo l'accoglienza dei malati, degli anziani nelle strutture a domicilio, nei dispensari in terra di missione, i malati affetti da lebbra e da IDS, i malati terminali. Nell'ambito educativo scolastico abbiamo la dedizione nelle scuole materne, nelle scuole primarie e anche l'insegnamento della religione nelle scuole statali. Nell'ambito più caritativo pastorale, la presenza delle suore è nelle parrocchie. Ma oltre a questi stili e forme di apostolato, abbiamo le case di spiritualità aperte a tutte le persone che vogliono in qualche modo rifarsi spiritualmente. Ancora la cura e l'animazione delle stesse suore anziane e malate appartenenti alla famiglia religiosa o altre famiglie religiose. Ecco, e prima di fare la pausa voglio leggere qualche piccolo stralcio di frasi caratteristiche dell'Elisabetta Vendramini che ancora sintetizzano il carisma e la spiritualità delle suore elisabetine. Ella in una lettera scrive: un'opera di vera carità raccomandata da Gesù è quella di pregare gli uni per gli altri. Ancora, come possiamo dire, afferma, di amare Dio se non amiamo con i fatti le persone che ci sono intorno? E ancora, l'amore è il vostro distintivo, è il distintivo del nostro istituto religioso. L'amore è il felice tronco che produce infiniti rami di virtù. E un altro pensiero, l'amore deve essere per tutti, tanto verso gli amici quanto nei confronti dei nemici. E ancora, l'amore genera pazienza e tolleranza. A questo aspira, dice a una consorella, di questo riempiti l'anima e godrai già il paradiso in questa terra. E termino con un'altra frase, l'amore fa parlare bene di tutti, fa stimare tutti, l'amore non è mai geloso, l'amore ci fa piccoli sovente per innalzare gli altri, l'amore tocca i confini della pace. Ecco, adesso mi fermo e do la parola ai radioascoltatori, a coloro che desiderano intervenire per fare richieste, domande o eventuali testimonianze.
Spazio ai vostri interventi telefonici all'interno del programma Ripartiamo dall'Educazione Cristiana a cura di Fratel Donato Petti. Il numero di Radio Maria è lo 031 610 610.
Io ho 55 anni di professione e mi sono
sono ritrovata proprio a Zecche in quello che ha detto. E la ringrazio moltissimo. Ecco, sono un'infermiera.
Grazie, sorella. E un saluto affettuoso, cordiale a tutte le consorelle della comunità, della vostra famiglia religiosa, e che possiate fare un Santo Natale sereno tutti insieme, insieme a tutte le persone che seguono le vostre opere, che sono presenti nelle vostre opere, che voi accompagnate con l'amore di Dio.
Grazie, sono una ex missionaria, sono stato 13 anni a Betlemme, dove è nato Gesù.
Benissimo, grazie, grazie a lei di questa chiamata, di questa anche testimonianza. Ancora saluti a tutte le consorelle. Ecco, grazie. E concludiamo, e rispondo in qualche modo anche alla telefonata precedente, con le parole di San Giovanni Paolo II pronunciate nell'omilia in occasione della beatificazione di Elisabetta Vendramini, 4 novembre 1990. Egli afferma: la figura della beata Elisabetta Vendramini si inserisce nella dinamica spirituale che ha come fulcro centrale l'unione profonda con Gesù e l'amore verso i poveri. Le parole del Signore: sento compassione di questa folla, perché già da 3 giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare, segnalano profondamente il cuore di Elisabetta, sin dalla sua prima giovinezza, quando avvertì forte l'ispirazione di consacrarsi totalmente al Cristo e al servizio dei poveri. Abbandonò senza esitare gli agi della vita familiare e sociale per dedicarsi alle ragazze abbandonate e ai bisognosi dei quartieri più emarginati. In questa sua opera Elisabetta traeva ispirazione e forza dall'alto e dal suo forte spirito di preghiera. Religiosa di raffinata sensibilità contemplativa, la beata si perdeva nella meditazione del mistero della Santissima Trinità, cogliendone il dinamismo dell'incarnazione del Verbo di Dio, per arrivare quindi alla lode e all'ammirazione del Cristo povero e crocifisso, che riconosceva e serviva poi nei poveri tanto amati. Ella si dimostrò un fecondo germoglio della spiritualità francescana. Di San Francesco ella imitò soprattutto la vita povera, la fede sicura e semplice e l'amore a Cristo crocifisso. La beata Vendramini ci insegna ancora che dove è più forte e sicura la fede, la sarà più audace lo slancio della carità verso il prossimo. Ecco, qui concludo, vi ringrazio per la pazienza avuta di ascoltarmi, sia pace per la martoriata Ucraina duramente provata dalla violenza e dalla distruzione della guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata. E come più volte ha ripetuto Papa Francesco, nella notte della guerra che è calata sull'umanità, non facciamo svanire il sogno della pace. Un pensiero di vicinanza in questo momento a tutti gli anziani, ai malati, alle persone colpite dalla terribile pandemia del Covid-19 in Italia, ma anche in altre zone del mondo. Un saluto particolare e un abbraccio a tutti i bambini, soprattutto quelli più bisognosi. E arrivederci alla prossima trasmissione di venerdì 23 dicembre 2022. Buon pomeriggio con i programmi di Radio Maria.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Ripartiamo dall'educazione cristiana a cura di fratello Donato Petti, dal tema Il carisma spirituale ed educativo della Congregazione delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine, fondate dalla Beata Elisabetta Vendramini.